Benvenuti a una nuova puntata del Day by Day. Un saluto carissimo a tutti da parte di Nino Rosà. Allora, devo dire che ci ho pensato e ripensato un po', dico, ma a questo punto spezziamo un po', come dire, spezziamo l'onda, nel senso che ultimamente nel Day by Day gli speciali, le interviste e ovviamente anche i tributi sono sempre così stati riservati un po' agli artisti internazionali, no? Artisti stranieri, eccetera. Grandi artisti che hanno accompagnato la nostra vita, soprattutto negli anni d'oro, insomma, quelli delle radio, anni 70 e 80. E oggi ho voluto fare qualcosa di diverso, di nuovo, perché devo dire che anch'io, come forse tanti altri, sto apprezzando, o meglio riapprezzando, la musica italiana di un certo livello. Insomma, ci sono grandi autori, no, e cantanti che ascoltiamo dopo tanti anni e che forse ai tempi in cui trasmettevamo nelle radio in FM non mandavamo in onda. Una di queste, per esempio, era Mia Martini. Sì, qualche pezzo, devo dire, lo passavo anch'io, insomma, erano comunque molto belli da ascoltare, ma eravamo immersi, no, nella soul music, quindi, o nel rock, dipende, insomma, e quindi insomma non rientrava un po' nei panorami. E ho pensato quest'oggi di dedicare appunto un tributo a una grande stella della musica italiana, e non solo, perché Mia Martini è conosciuta davvero ovunque. Appunto, Mia Martini, una storia davvero molto bella quella di Mia, anche se finita tragicamente, ma noi oggi non ci occuperemo di quegli aspetti della sua vita tragici, ma soprattutto della Mia Martini, grande artista, cioè scoperta per caso da altri artisti, o perlomeno da persone che sono diventate poi delle star o degli autori davvero di fama mondiale. Una voce italiana, una tra le più belle, come forse saprete. Mia Martini è nata appunto in Calabria, esattamente a Bagnara Calabra, il 20 settembre 1947, ed è la secondogenita di quattro figlie. L'altra famosa, lo sappiamo, è Loredana Bertè. Allora, io non parlo della sua infanzia perché, come vi dicevo, è stata segnata un po' dalla sofferenza per questi rapporti non belli con il padre, ma sicuramente dell'inizio, ecco, della sua passione per la musica, no? Difatti lei comincia ad appassionarsi alla musica proprio nei primissimi anni. A Porto Recanati, e ci mette poco, leggiamo nella sua biografia, a convincere la mamma, così, perché lì a Porto Recanati probabilmente ha avuto modo di ascoltare dal vivo appunto cantanti che facevano serate sulla spiaggia, lungo il mare, eccetera. Ebbene, qui si incontra a Milano con un discografico, Carlo Alberto Rossi, e diventa la ragazza Yeye, ossia una corista tra i brani twist e rock del periodo, vi ricordate, no? Quello era il periodo, gli anni 60, del twist. La cantante calabrese, che non si faceva chiamare ancora Mia Martini, si ispirava da Rita Franklin, e il produttore, appunto, che la scopre, la lancia con il suo primo 45 giri nel 1963 con il nome d'arte Mimì Bertè. Questo è il nome d'arte che inizia, appunto, con il quale inizia a farsi conoscere. L'anno dopo vince il Festival di Bellaria e si impone anche alla stampa come appunto davvero una cantante promettente. La ribalta dura poco, però. Nel 69 la futura Mia Martini si trasferisce a Roma insieme alla madre e alle sorelle, e qui conosce Renato Fiacchini, il noto, anzi notissimo, Renato Zero. A quell'epoca Renatino era aspirante cantante, e con la sorella Loredana, Mia Martini si guadagnava da vivere in diversi modi, senza rinunciare appunto al sogno della musica, perché quando crediamo in qualcosa dobbiamo davvero andare avanti e lottare finché non lo otteniamo. Ed è arrivato il momento delicato della sua vita, e qui appunto sa che Roma è appunto la città, ecco, che le permetterà di farsi conoscere, di farsi apprezzare, e difatti accadrà davvero l'impossibile, perché a partire dagli anni 70 Mia Martini davvero comincia ad essere ricercata anche dagli autori che scriveranno per lei canzoni meravigliose.
Call.
Questo è un pezzo del 1974, al mondo, quando Mia Martini non era ancora conosciuta, e vedete che comunque già insomma sapeva come dire farsi apprezzare, perché qui già notiamo innanzitutto come la capacità, no, di sapere interpretare i pezzi, perché poi lei aveva questa cosa molto originale, no? Non è che cantava semplicemente, ma appunto li interpretava. Il Day by Day quest'oggi dedicato a una grande star, Mia Martini, qui su Radio Atlanta Milano. Allora, carissimi amici, su Atlanta Milano quest'oggi abbiamo ancora con noi Rosanna Bergonzi, Roxy, che conosciamo tutti, che ha lavorato nel mondo delle radio ed è stata immersa per tantissimi anni nella musica, adesso nel teatro, come ricordiamo spesso, ma ho sentito il desiderio di invitarla quest'oggi a parlare di Nina Martini, perché insomma io credo che Rosanna, tu come tanti di noi, insomma, ama questa grande star.
Certo, io intanto saluto tutti, buongiorno e grazie di avermi chiamato ancora. Io sì, Mimì l'ho amata molto, anche perché ricordo chiaramente quando comprai un suo 45 giri che era Piccolo Uomo,
sì.
E quando ebbi anche la fortuna di incontrarla, perché lei è Loredana e Renato Fiacchini, che poi divenne il grande Renato Zero, erano spesso insieme nella loro prima parte di vita, vissero a Milano, quindi io ebbi modo di conoscerli e di apprezzarli, emozionatissima, perché come sai erano tre grandi alla ricerca ancora del successo, ma il talento loro immenso era già tutto dentro, no?
Certo.
Quindi ricordo con grande amore, con grande stima, anche con un po' di rabbia, se devo essere sincera, perché io stessa sentii dei commenti. Tu sai benissimo che Mimì ha lasciato un'impronta straordinaria alla musica italiana, ma la sua vita è stata spesso accompagnata da una serie di dicerie, probabilmente da forme di invidia, e ho sentito spesso dire anche a Sanremo, non faccio i nomi, ma meno male che non c'è Mimì, perché a causa di un paio di episodi, di coincidenze maledette, diciamo così, lei è stata associata a delle piccole disgrazie che erano capitate, che possono capitare, che capitano sempre purtroppo, perché la nostra vita, nessuno di noi è mortale, erano state associate a lei, per cui nonostante i grandi successi, e ricordiamo per esempio chi l'ha ammirata, chi ha voluto lavorare con lei, da Bennato, Tullio De Piscopo, Mango, Biagio Antonacci, Cocciante, De Gregori, lei era molto amica anche di Mina, di Ornella Vanoni, un Baglioni che ha scritto canzoni per lei, quindi probabilmente l'invidia ha generato ciò che secondo me Mimì non si meritava, né come donna né come artista.
Certamente, no, tu hai parlato di Piccolo Uomo, che adesso ascoltiamo, tra l'altro devo dire che tra le canzoni di Mimì Martini, insomma, quelle che mi piace di più è proprio questa. Poi racconterò, sì, anche un aneddoto riguardo a Minuetto, che è il brano che è venuto l'anno dopo,
è un altro brano monumentale, straordinario.
Infatti. Piccolo Uomo perché? Perché in realtà questa canzone, lo ricordiamo, chiedo scusa, è stata scritta a due mani da Franco Califano e da Dario Baldambembo.
Bravo.
In realtà non è semplicemente una canzone, ma io credo che sia veramente una piccola opera d'arte, no, della musica italiana. Io ho ascoltato qualche volta, mando anche in onda per radio, quella cantata da Dario Baldambembo, che è un altro grande artista italiano, forse
sì,
non apprezzato come si dovrebbe. Dicevo, questa canzone è una piccola opera d'arte perché in realtà qui ci si ritrova un po' tutti, no?
Certo.
In questa canzone è un po' la storia di ciascuno di noi. Allora, a te la parola per presentare questo pezzo di Mimì Martini.
Guarda, io sono onoratissima, è una cosa meravigliosa ascoltare uno dei brani, ma ne ha fatti tantissimi, Nino, sono uno più bello dell'altro, quindi ascoltiamola con gioia dall'inizio alla fine, da Radio Atlanta. Grazie.
Mani fredde nelle tue, bianche colombe dell'addio, che giorno triste questo mio, oggi tu ti liberi di me che sono tanto fragile e senza te mi perderò.
Pezzo straordinario di Mia Martini, quest'oggi nel Day by Day qui di Radio Atlanta Milano, Piccolo Uomo, un pezzo del 1972. Siamo in diretta su Radio Atlanta con me, Rosanna Bergonzi. Adesso tra poco ritorniamo perché abbiamo ancora un po' di cose da raccontarvi su Mia Martini. Rosanna, senti, io volevo chiederti una cosa prima di continuare a parlare di Mia Martini. Mi piacerebbe tornare un pochino indietro nel tempo. Allora, io ricordo Via Alberti, Radio Luna, scusami se ogni tanto ritorno lì, ma...
certo, ricorderai delle interviste che abbiamo fatto tutti e tre.
Come no? No, ma poi volevo chiederti questo, tu siccome non eri solo la responsabile, diciamo, artistica, no, del Palinsesto, ma andavi anche in onda con un nome,
certo.
Roxy, ecco, raccontaci un po' di quel periodo in cui tu facevi delle trasmissioni, come ti preparavi, c'era una scaletta, sceglievi tu i temi, ecco, raccontaci qualcosa di quel periodo, perché questo è il periodo, no, più o meno.
Sì, 77. Infatti il periodo è stato questo, però mi ricordo che la radio allora era veramente libera, nel senso che ognuno di noi sceglieva i suoi dischi preferiti ed era una radio vera, perché non c'era ancora quell'imposizione discografica, diciamo, e quella contrattualizzazione che esiste oggi fra le radio e molte radio e certi, diciamo, lanci pubblicitari che avvengono. Per fortuna tutti molto buoni, perché in effetti quando una casa discografica investe, la radio risponde favorevolmente, parliamo sempre di grandi nomi e poi di grandi successi. Era, diciamo, un po' nostalgica quella libertà affidata al DJ, che poteva ancora scegliere i suoi brani preferiti, quindi sì, questa era una cosa molto bella. E ricorderai che spesso litigavamo perché ognuno aveva il suo pacchetto di dischi, sì, e poi magari c'era già il DJ che veniva dopo e diceva: no, ma questo lo devo mettere io, ma no, non puoi metterlo anche tu. Quindi era una cosa molto bella.
Senti, ma tu a che ora andavi in onda?
Guarda, io ero la tappa buchi, nel senso che, essendo diciamo nel comitato soci, sì, se mancava qualcuno ovviamente andavo in onda io, soprattutto nei weekend, nelle festività, perché ovviamente c'era sempre qualcuno che magari non poteva, era via coi genitori per i weekend e cose di questo genere. Io facevo molto, facevo una trasmissione di mattina che si chiama Pianeta Donna, e che era un po', è stato un po' il preludio di quello che sono oggi le trasmissioni televisive della mattina, perché c'era l'ospite, che lo chef che parlava di cucina, c'era il ginecologo che spiegava come era importante la prevenzione, eccetera eccetera, c'erano tanti ospiti ed era un contenitore molto vario, dedicato principalmente alla donna.
Tra l'altro, infatti la radio, se possiamo dirlo, noi in alcuni programmi ha anticipato davvero la televisione, quindi
sì, certo, ma sicuramente... Io mi ricordo anche un aneddoto che voglio rivelare a tutti, perché è veramente successo, che quando poi noi abbiamo formato il circuito Radio Luna, che è stato il primo network italiano radiofonico, insieme ai soci di allora, fra cui voglio ricordare Mario Rasini, perché Mario, cioè la famiglia di Rasini, fu fra i primi a finanziare Berlusconi per la costruzione varie del Milano 2, eccetera eccetera, no? Quindi tramite Mario Rasini, che conosceva molto bene Silvio Berlusconi, lui dice: andiamo, cerchiamo di farlo entrare nella radio, no? E quindi si organizza questo incontro in pizzeria all'angolo, sì, di Milano 2, dove tutti noi soci andiamo per conoscere il cavaliere, no? E io molto timidamente a un certo punto gli dico: senta, cavaliere, non mi ricordo se era già cavaliere oppure no, ma lei non vorrebbe entrare, non vorrebbe comprare Radio Luna, non vorrebbe partecipare, siamo 220 emittenti, siamo molto bravi. E lui mi rispose: signorina, mi consenta, io compro solo ciò che si vede. E invece, guarda, oggi siamo stati precoci.
Sì, anche questo, veramente. Senti, tra l'altro,
ma è un aneddoto che era carino raccontarvi.
Sì, no.
Perché,
tra l'altro, ricordiamo anche, Rosanna, alcuni nomi, no, di disc jockey famosi di Radio Luna. Vuoi ricordarne tu qualcuno? Beh, Federico L'Olandese Volante.
Beh, certo, poi c'era Luca Dondoni, che adesso è diventato un giornalista importante, anche spesso lo vediamo nelle varie giurie a Sanremo, da Amici della Maria De Filippi. E poi c'era Claudio Cecchetto. Stato con noi, non possiamo non citarlo. Io ricordo che con lui cantammo i primi jingle, perché sì, avevamo comprato un 4 tracce della Revox. E ovviamente, non avendo disponibilità economiche, chi era intonato, fra cui io, lui ed altri, facevamo i cosiddetti jingle per la radio, e questo è stato molto bello, un bellissimo ricordo.
Infatti, che tra l'altro qualcuno di noi conserva ancora, io li ho conservati per un certo periodo, poi con i traslochi sono chissà dove sono finiti, guarda, incredibile. Allora, ritorniamo a Mimì perché intanto ti lascio la parola ancora per qualche momento, se vuoi dire qualcosa su di lei che ti sta particolarmente a cuore, perché poi io, prima di ascoltare Minuetto, volevo raccontare, sì, appunto, un aneddoto.
Sì,
prego.
Ma io volevo tornare indietro di un anno soltanto, nel 71, perché ci furono degli anni bui precedenti per mia, perché per una sfortunata serie di eventi durante una serata in Sardegna le venne trovato addosso un piccolo quantitativo di hashish. Bisogna dire che allora l'hashish non era considerato una droga leggera, ma una droga pesante al pari dell'eroina, e quindi dovette scontare qualche mese di carcere. Questo fatto la segnò terribilmente, anche a distanza di anni, la cambiò profondamente e fece naufragare un progetto che lei aveva, che era quello di creare un gruppo insieme a Loredana, sua sorella, insieme a Renato Zero, perché dovette restare, questo avvenne in Sardegna, restò qualche mese in carcere in Sardegna. Tuttavia, siccome per fortuna dopo un fatto brutto ne può capitare uno bello, nel 71, io credo a causa di un ritiro improvviso di un artista, il noto locale Piper la contattò per una serata da fare all'improvviso, cioè tipo da un giorno all'altro, vieni canta tu perché abbiamo un buco. E questo le permise non solo di esibirsi al Piper e di fare una serata completamente da sola, ma le permise di essere notata dal titolare, dal proprietario del Piper, che era Alberigo Crocetta, che aveva già lanciato personaggi come Patti Pravo, come Mal dei Primitive, e Alberto Crocetta diventerà poi il suo produttore e porterà quel radicale cambiamento all'immagine di Mimì, che era considerata ancora un po' dai primissimi dischi una ragazza yeye. Anche il nome di Mimì venne consigliato da lui, perché lui disse: se vogliamo veramente sfondare a livello internazionale devi avere un nome che anche gli stranieri possono ricordare. Per esempio Mia Farrow, l'attrice Mia Farrow è conosciutissima, quindi il tuo nome di d'arte sarà Mia, come Mia Farrow, Martini, che è facile, è radiofonico, è foneticamente bello da dire. E così nacque veramente Mia Martini, che poi fece nel 71, tutti sanno che lei aveva un rapporto molto conflittuale con il papà, no? Col padre, fece quel disco Padre Davvero, che era molto dissacrante, ma che fu scritto da un giovane Claudio Baglioni, e questo disco purtroppo venne censurato dalle radio a causa di alcuni riferimenti che per l'epoca erano ancora un po' non citabili, come il rapporto conflittuale fra padre e figlia, la gravidanza. Era un testo molto forte, un testo abbastanza violento, che per quei tempi non era stato molto gradito. E quindi ecco, tutti questi alti e bassi nella vita di Mimì, che poi ne seguirono altri, dalla felicità più estrema alla punizione, magari proprio per una questione di tempi un po' prematuri. Un album bellissimo che parlava di sesso, di crisi religiose. Lei tentò il suicidio quando era in Sardegna, nei 4 mesi di detenzione, quindi parlava anche di questo. Oggi negli album attuali troviamo tutti questi argomenti, perché sono importanti, sono da divulgare, ma nel 71 erano ancora tabù.
Certo, vedete come la vita degli artisti, come del resto la nostra vita, no? La vita di tutti i giorni, è, come dire, permeata, no? Appunto di momenti di grande gioia, felicità, e momenti oscuri di grande sofferenza. E tutto questo poi emerge anche, no? Dalle canzoni, riguardo agli artisti, o che ne so, dagli attori, riguardo alla loro vita, eccetera. E c'è sempre appunto appunto dietro una grande sofferenza, dove c'è anche comunque il successo, la gioia, eccetera. Allora direi, ascoltiamoci a questo punto Minuetto, poi vi racconto un po' alcune cose su questo brano.
È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai. Me, se ti andrà per una notte, no, ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia.
Straordinario, Mia Martini con Minuetto qui su Radio Atlanta Milano nel nostro Day by Day dedicato a lei. Era il 1973. Adesso vi racconto qualcosa perché mi sembra bello. Mia Martini giudicava questo pezzo forte, ma lo scrisse e diventò forte perché alla fine ci mise le mani Franco Califano.
Day by day.
Eh sì, a volte è davvero difficile, no, che un pezzo riesca. Pensate che questo pezzo di Mia Martini era stato scritto inizialmente a più mani. Autore del testo, comunque, diceva appunto, è Franco Califano, che per l'occasione collabora con Dario Baldambembo. Dunque, cosa succede? Che ci mette le mani anche ci mettono le mani anche altre persone, no? Franco Califano a un certo punto racconta queste cose. Dice: guardate, la genesi di questo pezzo è la seguente, no? Mi ricordo che all'epoca, dice, cominciò in altre mani. Tutti gli altri, oltre a Dario Baldambembo, che aveva scritto la musica, ci misero le mani appunto sul testo, sbagliandolo tutti, afferma Franco Califano. Io, dice, ero a Milano e fui chiamato per ultimo, come sempre. Mi sono fatto dare i testi sbagliati, ho visto dove avevano sbagliato e lì ho azzeccato il testo, facendomi raccontare da Mimì un po' della sua vita in quel momento. Vedete come, del resto, le canzoni di Mimì in realtà rispecchiano anche un po' la sua vita, no? E la sua vita tormentata.
Soprattutto. Esatto, la sua vita
tormentata. E quindi cosa succede? Che Franco Califano dice: a un certo punto ho fatto un po' il sarto e un po' l'artista. La parte che assomiglia di più a Mimì di questa canzone è quella centrale, dove tutti quanti avevano sbagliato ripetendo sempre la stessa parola. Io invece lì ho fatto un testo discorsivo, l'attesa drammatica di una donna che aspetta il suo uomo, che arriva quando vuole. E poi dice Califano, insomma, racconta di maci così ce ne sono, eccetera eccetera. Appena finito di comporre, sentì subito che si trattava di un pezzo della quale Mia Martini avrebbe colto perfettamente tutte le sfumature, perché questa è la vera particolarità di Mia Martini. Lei non cantava semplicemente le canzoni come fanno alcune, come fanno alcune cantanti italiane. Lei sapeva darci la sua sfumatura, la sua interpretazione, la sua malinconia, la sua storia di amore disperato, no? Minuetto, dice, segnò davvero il grande successo, la nascita, dice Califano, di una interprete impareggiabile che osservava il mondo e gli uomini con una straordinaria sensibilità. Perché di questo bisogna parlare, vero Rosanna? Mia Martini era...
Certo, certo. Io, se mi permetti, vorrei fare anche un piccolo raccontare un piccolo episodio che nasce poi nel 77, cioè quando Mimì inizia a collaborare con Ivano Fossati, con il quale inizia anche una relazione. Io ho trovato un estratto di un'intervista che lei fece con Ivana Zomparelli per Noi Donne, per la rivista Noi Donne del 90, nella quale Mia ricordo un po' la genesi, cioè la somiglianza che spesso avviene fra quello che è stato un rapporto con il proprio padre e il rapporto con il compagno di vita che si sceglie. Infatti lei parlava di questa relazione come di un movimento in un campo minato, no? Perché diceva, per esempio, che lui non era d'accordo su molte cose, ma soprattutto era molto geloso, sia come cantante che come persona, per cui a questo lei cita anche un episodio, cioè quando lei volle collaborare con il grande e indimenticabile Pino Daniele e Ivano Fossati non era d'accordo. Lei dice che a un certo punto andò in sala di incisione a registrare questo brano senza Pino Daniele e le andò via la voce, le andò via completamente la voce, e attraverso una visita medica le trovarono le corde vocali imprigionate da noduli, quindi una cosa proprio psicosomatica che dimostra l'anima fragile e sensibile di questa donna, e per la quale subì addirittura due interventi chirurgici e non poté cantare per un anno. Tornò nell'81 cambiando un'altra volta la casa discografica, andrò con la DDD e nacque un altro miracolo, e non finisce mica il cielo, un'altra canzone straordinaria.
Infatti, presentata proprio a Sanremo, pensate, così in modo inaspettato, nel 1982. Sì. E adesso, tra l'altro, noi la faremo ascoltare, Rosanna, perché sì, credo che, intanto grazie per il tuo contributo quest'oggi qui su Radio Atalanta Milano nel nostro Day by Day, credo che sia davvero la canzone devo dire qui ancora più raffinata Emilia Martini, qui scritta da Ivano Fossati, giusto? Se non sbaglio.
Certo. Fra l'altro, ultima cosa, e non voglio essere prolissa, da questa partecipazione a Sanremo, dato che ci fu un premio della critica appositamente istituito per lei, questo premio le sarà titolato anche dopo la sua scomparsa. Infatti tutti gli anni a Sanremo, come tutti sanno o ricorderanno, c'è il premio Mia Martini.
È vero. Rosanna, allora, prima di farti annunciare la canzone, so che tu sei impegnata nel teatro, c'è qualche cosa in previsione in questo periodo, nel mese di maggio?
Sì, stiamo lavorando con un successo a livello planetario che è Caveman, pensa che è uno uno spettacolo bellissimo dove si parla del rapporto di coppia, no? E si ride tantissimo. È uno spettacolo che è distribuito a livello mondiale, per l'Italia lo cura Maurizio Colombi, e solo in Italia ha fatto, questa è l'ottava replica annuale, perché chi lo vede lo vuole rivedere e rivedere, perché è troppo divertente, troppo bello, lui è bravissimo. Pensa che per questo spettacolo, che si chiama Caveman, che vuol dire l'uomo delle caverne, il sindaco di New York precedente, che si chiamava Giuliani, gli ha dedicato addirittura una strada di New York, per dirti quanto è stato ed è importante. E lo abbiamo al Teatro Comunale di Limbiate sabato 6 maggio. Io spero che tanti verranno a vederlo, perché è un'occasione veramente unica e ne vale la pena.
Rosanna, grazie di cuore, io ti abbraccio. Allora, presenta tu il pezzo, immaginati di essere davanti al microfono, anche se sei attraverso il telefono, Radio Atlanta, che oramai si sente dappertutto. Prego. Presentalo.
Allora, per la gioia di tutti, un pezzo straordinario di Mimì, di Mia Martini, con il quale vinse per la prima volta a Sanremo, E non finisce mica il cielo.
Anche se manchi tu, sarà dolore o è sempre cielo, fin dove vedo. Oh, chissà se avrò paura, il senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Cercherò qualcuno per ritornare in me. Qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già da sé. Sicura, sicura. ci sarà chi rida di me, perché io avrò qualcuno perché aspettare.
In quell'anno 1982 mi trovavo, mi ricordo, a Radio Montestella e Mia Martini era veramente al top, perché mi ricordo che si mandavano molto i dischi di Mia Martini a Radio Montestella, perché aveva una particolare attenzione per gli artisti italiani. Era forse anche una delle prime radio, no, che ci dava la scaletta, ci dava un margine di tempo così, appunto, per scegliere i brani da soli, ma poi ci dava anche la scaletta con i brani selezionati, e Mia Martini era sempre appunto in scaletta. Con questo pezzo, dicevo, ottenne un grande successo a Sanremo, poi ci furono ovviamente altre canzoni scritte sempre da Ivano Fossati, e poi torna a Sanremo nel 1989 con Almeno tu nell'universo, che ascolteremo tra poco. Dunque, che dire? Ci sarebbero tantissime cose da raccontare di Mia Martini, e voi immaginate che una puntata da sola non basta, e quindi probabilmente ci sarà un altro speciale dedicato a lei per continuare a raccontare un po' della sua vita artistica, ecco, soprattutto la sua vita artistica. Dario Baldambembo, dicevamo che prende così una oggi, no, è ritornato a proporre le canzoni di Mia Martini con un'altra interprete, ma ha scritto davvero grandi grandi successi per Mia Martini. Mia Martini che nel 1973, quindi proprio all'inizio della sua carriera discografica, canta anche alcune canzoni, appunto, di altri grandi artisti, come ad esempio Elton John, ma Quale amore, no, di Antonello Venditti. È una che veramente arriva, come si diceva una volta, insomma, dalla gavetta. Ha scritto una pagina vera della nostra storia italiana. Come non ricordare ad esempio la canzone La nevicata del 56, bellissima, che tutti quanti ricordiamo, no? Fu un rientro clamoroso anche questo a Sanremo, e Mia Martini con la nevicata del 56, 1990, vinse, appunto, tenne il premio della critica. E ci sono tanti aneddoti anche legati, insomma, a questa canzone. Intanto ricordiamo che ecco, sì, qui dice, e dice appunto, è un affresco sulla mia infanzia. Oggi la vedo alla luce di tante discese e salite, e questa proiezione sul mio passato mi fa risaltare soltanto le cose belle. La figura di mio padre nella mia casa, che non mi ha mai portato allo stadio, era un uomo di cultura e fervente politico, ma mi faceva vedere il mondo dalle sue spalle. Questo brano me lo hanno fatto ascoltare due degli autori e mi è piaciuto subito. Ho fatto apportare qualche variazione nel testo, perché la storia parlava di una ragazza che allora aveva circa 20 anni, mentre io all'epoca avevo 8 anni. Allora, dice, con Franco Califano abbiamo cambiato il testo. L'interpretazione data da Mia Martini risulta elegante, stiamo parlando della nevicata del 56, raffinata, intensa, in grado di accentuare un clima nostalgico, venato un po' di malinconia, che dava anche più vigore alla canzone. Il brano non ottenne il favore delle giurie, come saprete, ma verrà inserito nell'album La mia razza, e appunto ottenne però il premio della critica. lei stessa dichiarerà: sono profondamente onorata, anche un po' commossa di fronte a questi riconoscimenti. Sono ritornata di nuovo a Sanremo per presentare una canzone in cui credevo, in cui ci credevo e che mi ha dato tanta soddisfazione. Tante persone mi hanno dimostrato stima e affetto. Avrei voluto come compagno in occasione del festival Charles Aznavour. La nevicata del 56 avrebbe acquistato un altro tono, ma non è dato agli artisti scegliere il loro partner straniero. In ogni caso, dopo anni difficili, ho riscoperto la gioia di vivere e di cantare. Pensate che bello. Franco Califano, tra l'altro, in un'intervista realizzata dopo la scomparsa di Mia Martini, parla della loro collaborazione e dice nel 90 scrissi La nevicata del 56 e Mia se ne innamorò subito. La presentò al Festival di Sanremo, ottenendo il premio della critica. La sua fu un'interpretazione, dice Califano, perfetta, dolce e nostalgica. A pensarci ora, Minuetto e La nevicata del 56 scandiscono la vera nascita e la più matura rinascita di Mia Martini. La sua voce, dice Califano, grandissima, viscerale, sempre capace di trasformare la quiete in rabbia per ridiventare infine nostalgicamente arrendevole. Ci sono aneddoti e interviste veramente molto molto belle riguardo a Mia Martini, ovviamente rilasciate da tanti altri grandi artisti. Adesso ci ascoltiamo il pezzo con cui vinse il Sanremo del 89, Almeno tu nell'universo.
Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. La gente matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure.
Almeno tu nel sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più.
La voce di Mia Martini, bellissima, veramente uno speciale dedicato a lei, un tributo che era doveroso qui su Radio Atlanta Milano nel nostro Day by Day. Allora abbiamo pochissimi minuti perché vedete quest'oretta è volata davvero tanti oggi con me Rosanna, ma penso che ci saranno altri amici e colleghi nelle prossime puntate, perché come dicevo di Mia Martini continueremo a parlare. Allora volevo concludere quest'oggi con così un'intervista, anzi una lettera scritta da Adriano Celentano a Mia Martini. Probabilmente qualcuno di voi l'ha già ascoltata questa lettera, cioè l'ha avuto modo di leggere, ma l'ha ascoltata alla radio, l'ha vista per televisione, insomma non lo so. Comunque io volevo concludere con alcune parole di Celentano che in realtà coronano un pochino la nostra trasmissione oggi dedicata a Mia Martini. Tra le tante cose dice Celentano, dice: gli stessi che per anni le hanno somministrato il micidiale veleno costringendola all'isolamento totale, si riferisce ovviamente al fatto che lei portasse scalogna appunto senza poter lavorare, lei che di bravura se li mangiava tutti, dice Celentano, sono quelli che ora fingono di compiangerla esaltandone le qualità. Loro, dice, i deficienti dello spettacolo ai quali basta un semplice colore viola per non farli salire sul palcoscenico, che di fuori cantano, chiedo scusa, la solidarietà, ma di dentro annaspano nella crudezza del loro razzismo, portando sì, ella, ma non agli altri, ma a se stessi. A te, Mimì, hanno fatto un favore mica da poco. Sei finalmente tornata a casa, quella casa dove anche il più piccolo dei tuoi respiri non passerà inosservato, poiché l'amore che ti circonda non ha confini e la sua intensità è al di là di ogni descrizione. Da lassù ora puoi comprendere che qua giù eri in errore se pensavi che ti limitavi semplicemente a vivere e a cercare ciò che qui ti è sempre stato negato, l'amore e un po' di benessere. Continua Celentano, anche tu, come ognuno di noi, avevi una missione e forse sarà proprio questa la tua sofferenza passata sulla terra, che salverà tanta gente dalla spietata aggressione di quelle maledicenze che feriscono, emarginano e talvolta uccidono. Mentre ti spegnevi, un nuovo raggio di luce nasceva per illuminare i tanti a comprendere che nessuno può portare Iella a un altro, se qualche volta c'è è perché ce la siamo creata da soli, nessuno ce la può dare. E allora così, noi concludiamo con queste parole di Celentano, perché io non ho voluto, diciamo, parlare direttamente di questo aspetto, è venuto un po' fuori anche nella conversazione con Rosanna Bergonzi, perché in realtà io ignoro completamente questo aspetto della vita. Però queste parole di Celentano mi sembravano interessanti da ricordare in un tributo a Mia Martini, perché di fatto questo è stato un aspetto della sofferenza della sua vita, certamente non solo questo, ma mi piace ricordare e concludere questo tributo a Mia Martini con le parole di Celentano, dice: ora sei in quella casa dove anche il più piccolo dei tuoi respiri non passerà inosservato, poiché l'amore che ti circonda non ha confini e la sua intensità è al di là di ogni descrizione. E questo lo dico perché a volte tra i colleghi di qualsiasi settore, anche quello della radio, c'è sempre questa invidia, ci sono questi pregiudizi, magari non le si conoscono neanche le persone, le si condannano su Facebook senza neanche conoscerle, senza neanche sapere che dietro una persona c'è una storia, una vita fatta di sofferenze, di lacrime, di sacrifici, di successi, di insuccessi, di impopolarità, di desiderio di emergere, di far conoscere quanto di bello c'è dentro di noi. E questo lo dico, mi rivolgo soprattutto agli amici, ad alcuni che stanno su Facebook in generale, intendo, perché oggi possiamo davvero far del male delle persone così, ecco, come diceva appunto Celentano. Invece è importante stimare ogni persona, ogni collega, per quello che è veramente, per quello che può dare, perché come ho già detto e scritto anche su Facebook, tutti noi, anche disgiochi, abbiamo un dono, con la nostra personalità, con la nostra voce, il nostro modo di condurre, tutti possiamo dare qualcosa per rendere anche serena la vita degli altri. Grazie comunque a tutti. Concludiamo con un pezzo davvero magico di Mia Martini, non tanto conosciuto, Stelle del 1982, perché in realtà la grande stella è lei.
Bello dire a tutti ciò che senti dentro te, ma chissà perché se sei un po' giù puoi raccontare una favola vera, la stessa di sempre che è nata con te. Stella, stella che sparisci nello spazio di una sera, quando il buio tuo compagno ti nasconde, dove vai? Stelle spente vi ho incontrate qualche volta in tristi bar, le sue storie che nessuno ascolterà. Ho visto quasi dei bambini convinti ancora di giocare, manovrati come burattini. Più tardi qualcuno dirà: il gioco è finito, ora chi toccherà? E passi degli anni a dimenticare quello che sai bene, ma non ti chiedi mai il tuo vero nome qual è. Stella, stella che risplendi nello spazio di un sorriso, quando il buio tuo compagno ti nasconde, dove vai? Stelle spente vi ho incontrate qualche volta in tristi bar, ed ognuno ha i suoi motivi che nessuno ascolterà. Ho visto gente che lottava per un soldo di fortuna, come tori caricati nell'arena. Quanti feriti e quanti osannati, regine di plastica su troni di cera. Stella, stella che risplendi nello spazio di un incontro, quando il buio tuo compagno ti nasconde, dove vai? Stelle spente vi ho incontrate qualche volta in tristi bar, ed ognuno ha le sue storie che nessuno ascolterà. C'è chi canta, c'è chi suona, qualche volta c'è qualcuno che staresti ad ascoltare per ore. Ci sono donne che possono ancora fare del corpo una strana bandiera, e c'è chi sopra un palcoscenico si muove con maestria. Se provassi potrei farlo anch'io, ma quando il momento, mio Dio, mi sento goffa e ridicola, io la mia paura è una nota stonata, e lo sai perché non
c'è niente di grande in me. Io posso soltanto cantare per te. Stella, stella che risplendi, finché c'è la tua canzone, se lassù ti senti sola, scendi giù vicino a me. Stella persa e ritrovata, qualche volta in tristi bar, io conosco la tua storia, ma se vuoi ti ascolterò.